Questo è il podcast di Aliseo Plus, uno spazio per capire la geopolitica e spiegare i meccanismi profondi che muovono e cambiano il nostro mondo. Guerre, strategie, tensioni. Aliseo ti racconta cosa c'è dietro le notizie.
Buongiorno a tutti, sono Francesco Casini, direttore di Aliseo. Oggi insieme a me c'è Rodolfo Fabbri, giornalista, redattore per Aliseo. Ciao Rodolfo.
Ciao Francesco, buongiorno a tutti.
Oggi torniamo in Medio Oriente, parliamo di Libano, che in questo momento è il fronte più attivo di questa guerra regionale che ormai coinvolge tutto il Medio Oriente, anche se in larga parte congelata oppure più o meno congelata. La notizia più rilevante è che a partire da mercoledì Israele ha deciso di aumentare il ritmo delle sue operazioni in Libano, che ricordiamolo sono cominciate a inizio di marzo, quando Hezbollah è intervenuto a sostegno dell'Iran nella guerra che era iniziata il 28 febbraio. Da due giorni Israele, che comunque ha occupato una parte rilevante del Libano meridionale, ha aumentato le operazioni, ha aumentato i raid di bombardamento e sta anche muovendo le truppe sul campo, anche se questa avanzata sul campo, poi lo vedremo nel corso di questo podcast, rischia di complicarsi alla luce diciamo della resistenza di Hezbollah, dell'introduzione di tantissimi droni FPV, ma appunto lo vedremo dopo. Allora Rodolfo, io ti cederei la parola intanto per avere un recap generale di quello che sta succedendo.
Sì, beh, direi innanzitutto di ricordare che formalmente è ancora in vigore il cessate il fuoco tra Israele e Libano, che fu, diciamo, negoziato insieme su richiesta dell'Iran, che chiese agli Stati Uniti e poi, diciamo, fu obbligata di fatto Israele, che il cessate il fuoco tra Iran, Stati Uniti e Israele includesse anche il Libano. Israele subì questa decisione, è chiaro che non fece neanche mistero di averla subita, non avrebbe voluto che entrasse in vigore questo cessate il fuoco, perché il suo obiettivo era continuare a colpire Hezbollah il più possibile. Questo cessate il fuoco diciamo che ha funzionato fino a un certo punto, cioè le operazioni israeliane in Libano non si sono mai del tutto fermate, anche se sicuramente hanno subito una grossa diminuzione da metà aprile, appunto, da quando il cessate il fuoco è entrato in vigore. Negli ultimissimi giorni è cambiato, nel senso che Israele, e direi che non è un caso che avviene nel momento in cui si parla sempre più insistentemente di un accordo complessivo tra Stati Uniti e Iran. In questo momento, in questo quadro di negoziazioni, sia pur difficili, Israele ha ripreso le sue operazioni con maggiore potenza. Si parla appunto del fatto che il 15% del territorio libanese adesso o è occupato dalle forze israeliane oppure è sotto ordine di evacuazione, quindi insomma parliamo di operazioni molto importanti. È stata bombardata la città di Tiro, che fa 200.000 abitanti circa, per cui insomma le operazioni hanno avuto sicuramente un salto di qualità. E le operazioni sono riprese anche a Gaza, anche se è una storia un pochino diversa, però nelle ultime due settimane sono stati uccisi due capi militari due capi dell'ala militare di Hamas, sono ripresi i bombardamenti. Insomma, Israele sta facendo di tutto per aumentare le operazioni in questo quadro di negoziazioni. Poi c'è ovviamente il braccio di ferro con gli Stati Uniti, che non sono del tutto d'accordo in questa ripresa delle operazioni, però appunto rientra poi nel grande gioco di operazioni diplomatico-militari tra Washington e Tel Aviv.
Sul discorso di questo cessate il fuoco, che alla fine ha subito un destino simile a quello che era stato negoziato nel 2024, no? Per cui esiste un cessate il fuoco sulla carta, poi in realtà non c'è stato, credo, neanche un giorno da metà aprile ad oggi privo di incidenti. Ad esempio, se guardiamo le perdite israeliane, Israele è riuscito a contenere in realtà le perdite che ha avuto il Libano, anche, diciamo, impostando un'operazione più cauta che in passato sicuramente, però parliamo di poco meno di 30 morti, che praticamente sono distribuiti in maniera uguale prima e dopo il cessate il fuoco. Quindi è un po' la conferma, a mio avviso, che alla fine parliamo di un accordo che nessuno ha intenzione di rispettare, come nessuno poi ha rispettato quell'accordo del 2024, perché ricordiamolo, nel 2024 in teoria Israele sarebbe stato imposto di smettere di attaccare Hezbollah e a Hezbollah sarebbe stato imposto il disarmo a sud del fiume Litani, nel Libano meridionale, che sono due cose che non sono mai e poi mai avvenute né l'una né l'altra, e non a caso abbiamo visto per quasi 2 anni, anzi un po' di meno, 1 anno e mezzo, perché parliamo di fine 2024, attacchi israeliani continui, e Hezbollah non ha consegnato neanche una pistola alle forze armate libanesi, come era abbastanza scontato, no?
Sì, assolutamente, cioè questo evidentemente è una tregua armata che a volte non è nemmeno una tregua, cioè il cessate il fuoco esiste quasi solo sulla carta, diciamo che fino a ieri non c'erano state operazioni di grande portata, già ieri le cose sono cambiate, però ovviamente gli scontri, gli incidenti ce ne sono stati molti e è chiaro che appunto come a Gaza insomma è una specie appunto come dicevamo una sorta di tregua armata, cioè formalmente queste organizzazioni Hezbollah, Hamas, gli accordi prevedevano che fossero disarmate ma non intendono farlo, Israele non intende rispettare gli obblighi a cui sarebbe stata sottoposta e per cui insomma si va un po', si vive quasi alla giornata, cioè adesso Israele sta riprendendo le sue operazioni, è chiaro che Hezbollah vive nel suo contesto della specificità libanese, che è un contesto molto complicato, cioè formalmente come dicevi tu sarebbe stato l'esercito libanese dover disarmare Hezbollah, ma è una cosa impossibile che non è mai successa, vista anche la debolezza del soggetto, cioè l'esercito libanese è notoriamente più debole di Hezbollah dal punto di vista militare, non avrebbe probabilmente nemmeno le capacità di disarmare Hezbollah se non in un conflitto pesantissimo interstatale che nessuno vuole, che nessuno vuole che avvenga. Allo
Sì,
stesso tempo, sì.
Dico, è una forza armata che diciamo che spesso le autorità libanesi hanno problemi a pagargli gli stipendi, quindi è anche una forza armata molto poco motivata.
Molto poco motivata, esattamente, cioè al contrario di Hezbollah che invece rappresenta almeno una parte consistente dei libanesi sciiti, che quindi sono molto più motivati e c'è cioè, un senso di appartenenza molto più forte e per una parte consistente della popolazione Hezbollah è l'unico vero argine alla violenza israeliana, che ovviamente più Israele bombarda, più uccide civili, eccetera, più si attira le inimicizie della popolazione libanese e per molti di loro Hezbollah è l'unico vero argine militare a questa violenza, insomma.
Sì, per la popolazione sciita, perché poi chiaramente il Libano, lo sappiamo, è un mosaico, in questo mosaico poi ci sono anche una serie di gruppi che invece hanno visto storicamente, vedono tuttora in Israele, in realtà proprio un argine alle attività di Hezbollah, ad esempio alcuni gruppi dei cristiani maroniti, no?
Certo.
Secondo me è proprio una cosa paradossale questo meccanismo di tregue violate. Continuamente, proprio perché noi abbiamo una serie di, intanto che tendenzialmente parliamo di tregue che calano dall'alto, no? Perché poi sono sempre informate dagli Stati Uniti, sono sempre informate dall'Iran, non sono sono tregue che in qualche modo vengono sempre imposte agli attori sul terreno, no? A Israele e Hezbollah, e poi le clausole non vengono rispettate. Secondo un meccanismo perverso per cui Hezbollah non disarma perché Israele attacca, Israele attacca perché Hezbollah non disarma. Stessa cosa che è successa a Gaza, no? Che è quello che accade quando appunto ci sono degli accordi che sono mediati altrove, ma senza che poi potenze come gli Stati Uniti poi abbiano un effettivo controllo su quello che fa Israele. Possono fare delle pressioni, ma alla fine non è che hanno modo di controllarli.
Sì, specialmente in Libano direi appunto, perché sull'Iran poi è una questione anche diversa, ovviamente è un livello superiore su cui gli Stati Uniti sono chiaramente l'attore principale, mentre per quanto riguarda il Libano, per Israele è una minaccia ancora più vicina, cioè il Libano confina con Israele, c'è il problema dei droni di Hezbollah che colpiscono, potenzialmente possono colpire i residenti del nord di Israele, rendendo la loro vita di fatto impossibile. Questo porta Israele a invadere una parte del sud del Libano con le sue truppe di terra e a una parte a volte anche nemmeno così piccola. Questo ovviamente porta Hezbollah a non volersi disarmare, insomma, al circolo vizioso di cui parlavamo prima, no? Però è chiaro che per Israele la questione del Libano è di immediata vicinanza proprio geografica, per cui è chiaro che il suo potere sul Libano è più grande, cioè nel senso che margine di manovra più che potere, il suo margine di manovra nelle operazioni in Libano è più grande rispetto a quello in Iran, in cui è sostanzialmente subordinato alla volontà americana.
Sì, questo poi a patto che poi quello che fa Israele non si vada a scontrare proprio con l'interesse che gli Stati Uniti si danno in quel momento, no? Perché è chiaro che Una cosa che ha sempre fatto Israele nel momento in cui entrava in guerra con Hezbollah era colpire la Daie, cioè il quartiere meridionale di Beirut sciita, che è la roccaforte del paese, no? In realtà da settimane Israele non sta colpendo quel quartiere. Ogni volta che lo fa, chiaramente poi c'è un'implicazione umanitaria enorme, perché è vero che è la roccaforte di Hezbollah, però è anche quartiere popolato di una metropoli, quindi ci sono sempre tantissime vittime civili. Quello che hanno detto ieri e in questi giorni passati i ministri, diciamo oltranzisti della coalizione di Netanyahu, no? Quindi Ben-Gvir, Smotrich, eccetera, eccetera, è che in realtà Israele non sta colpendo la Daie perché gli americani su questo hanno messo un veto. Hanno messo un veto nel senso che, appunto, magari non sono in grado di dire a Israele fermatevi in Libano e implementare questo veto. Però probabilmente nel momento in cui si parla sempre con più insistenza di questo accordo da raggiungere con l'Iran, sappiamo che l'Iran comunque ha interesse che Hezbollah sopravviva e quindi ha interesse a includere il Libano in un cessate il fuoco vero, e gli americani in questo momento privilegiano chiaramente l'avvicinamento con l'Iran, che è la cosa più importante che devono fare, rispetto alla volontà israeliana di colpire Hezbollah non solo sulle prime linee, non solo nel sud del Libano, ma anche nella capitale, che è una cosa che ha sempre fatto. È lì che, ad esempio, fu ucciso Nasrallah nel 2024. Oggi, però, gli americani questa cosa non la vogliono, ed evidentemente stanno impegnando parecchio capitale politico con Israele perché si tenga per tenerli fermi, e non a caso le dichiarazioni che hanno fatto questi ministri. Da parte israeliana sono dichiarazioni estremamente critiche verso gli americani, cioè sono arrabbiati con gli americani. Poi sono figure assolutamente particolari che hanno una retorica che è tremenda, però è facile immaginare che in questo momento ci siano delle frizioni tra quello che vuole Israele e quello che vogliono gli Stati Uniti, anche perché Israele è entrata in periodo elettorale, c'è anche
Sì,
questa
esattamente. C'è anche
tematica
questo
qua.
discorso, anche come abbiamo visto. Sicuramente c'è un discorso di difficilissimi equilibri per Netanyahu specificamente tra il discorso diplomatico che tratteggiavi giustamente tu, quindi Stati Uniti, Iran e Libano di conseguenza, e un discorso interno che si acuisce, cioè è sempre stato un discorso interno anche negli anni precedenti con appunto, questi ministri oltranzisti sui quali partiti la sopravvivenza del governo di Netanyahu si è sempre retta. A maggior ragione ora che nel giro di pochi mesi Israele andrà alle elezioni, ovviamente il livello della competizione politica interna israeliana si sta alzando. È un esempio quello della flottiglia che abbiamo visto banalmente negli ultimi giorni, che ha coinvolto anche dei cittadini italiani, con Ben-Gvir che si è mostrato molto intransigente come al suo solito, ma forse ancora di più per far vedere insomma al suo elettorato la sua, come lui sia veramente l'ultimo baluardo della difesa di Israele sotto ogni punto di vista. E quindi è chiaro che c'è questo discorso di frizioni interne anche dal punto di vista israeliano. Netanyahu, giustamente dal suo punto di vista, si barcamena un po' tra il mantenersi ancorato agli Stati Uniti, dei quali ha ancora bisogno sotto tantissimi punti di vista, e seguire un interesse nazionale israeliano, e anche giustamente insomma dover tenere a bada una parte del suo governo che è decisamente oltranzista. Insomma, una situazione certamente non semplice, in cui varie dinamiche si intersecano una con l'altra.
Che poi parliamo di elezioni che a livello di sondaggi in realtà sono combattutissime, perché potremmo in realtà uscire, è chiaro, mancano ancora dei mesi, quindi la situazione sul terreno può modificare parecchio i risultati elettorali, ma mi sembra che gli ultimi sondaggi dicano che è tutto quanto in bilico, quindi che si rischia tranquillamente che venga eletta una coalizione identica a quella di oggi, cioè quindi che magari la spunta Netanyahu per poco, a patto che riforma un governo che si regge sempre sui partiti
È possibile.
radicali ultraortodossi. Non è scontato, però una cosa che vorrei ribadire è che, appunto, noi spesso ci immaginiamo Netanyahu in qualche modo assediato, quindi in crisi di popolarità perché compie delle cose che sono lontanissime dalla nostra sensibilità, parlo dell'Italia, dell'Europa, eccetera, eccetera, però bisogna ricordarsi che non è che Netanyahu sta al 5% nei sondaggi, cioè Netanyahu rischia tranquillamente di vincere le prossime elezioni, cioè la linea di politica estera interpretata da Netanyahu non è una linea aliena alla popolazione israeliana, è una linea che, una parte sostanziosa della popolazione israeliana, condivide. Mi ricordo un sondaggio di un mesetto fa che comunque diceva che la stragrande maggioranza della popolazione di Israele, in particolare quella di religione ebraica, ad esempio, era a favore della guerra con l'Iran.
Assolutamente.
Questo è un qualcosa che ci tengo a precisare, poi è un trend in realtà abbastanza antico attraverso tutta la storia politica israeliana, no? Venendo a quello che sta succedendo sul campo, secondo me stanno cambiando delle cose e la volontà israeliana di accelerare ora e quindi di raggiungere dei risultati è dettata da due cose, oltre al discorso elettorale, politico che dicevamo. Uno è, secondo me, la frustrazione per il fatto che alla vigilia di questa guerra noi guardavamo il Libano e diciamo sì, certo, il Libano c'è ancora Hezbollah, è ancora più forte delle forze armate libanesi, però alla fine del 2024 Hezbollah ha preso una batosta non indifferente, c'era stato l'attacco dei pager, l'uccisione di Nasrallah, sul terreno comunque la guerra l'avevano vinta gli israeliani. In più c'erano state tutta una serie di evoluzioni politiche in Libano, come ad esempio l'elezione di Aoun come presidente, che è un filo americano, e quindi diciamo che era un quadro che a livello politico per Hezbollah abbastanza tragico. Dopodiché che succede? Scoppia la guerra e Hezbollah ci sorprende perché di fatto in questo tempo, lontano dai riflettori, non solo non si è disarmato, ma ha ricostituito buona parte delle sue capacità militari. Il numero di attacchi fatto da Hezbollah durante questa guerra è assolutamente analogo, se non superiore, perché poi è una guerra che mi sembra duri un po' di più di quella del 2024 alla guerra di 2 anni fa. E quindi secondo me c'è tanta frustrazione da parte israeliana per dire Israele vince sempre tatticamente, difficilmente ottiene una vittoria strategica. Quella del 2024, in tanti, ma me compreso all'epoca, pensavamo potesse essere una vittoria strategica. E invece evidentemente era un qualcosa di molto più simile al tipo di guerra che combatte Israele, per cui vince sul campo, poi non ha la forza di raggiungere poi un risultato duraturo, no? Quindi secondo me c'è questa frustrazione. Oltre a questo, c'è la problematica che Hezbollah sta cambiando tattica, perché è passato dall'utilizzare tutta una serie di sistemi d'arma come missili, razzi, eccetera, eccetera, li usa ancora, ma sta concentrando sempre di più le sue attenzioni sui droni, in particolare piccoli droni FPV, quindi quelli che abbiamo visto all'opera in Ucraina ormai da anni, che hanno sempre il solito problema: si guidano con la fibra ottica, quindi non si riescono a intercettare, costano niente perché costano $500, e abbiamo visto tantissimi attacchi andati a segno contro soldati israeliani, ma soprattutto contro mezzi israeliani, perché spesso Israele, quando occupa un posto, magari parcheggia i mezzi, i soldati si riparano, i mezzi restano fuori e poi vengono colpiti da questi droni. Abbiamo visto anche addirittura tre, se non quattro, batterie dell'Iron Dome che sono state colpite, quindi anche all'interno del territorio israeliano. Abbiamo visto 2 o 3 giorni fa, cosa molto importante, il fatto che su questi droni Hezbollah ci inizia a mettere le telecamere termiche, quindi un salto di qualità notevole, perché in quelle guerre tra Israele e Hezbollah c'è sempre stato il fatto che la notte era un po' il territorio di Israele, perché c'è una superiorità tecnologica molto importante, i miliziani non avevano gli equipaggiamenti di Israele. Questa evoluzione è un'evoluzione, secondo me, che rischia di essere molto grave per Israele. Il fatto di colpire ora, di sbrigarsi, di infliggere danni più grandi possibili a Hezbollah ora, secondo me è dettata anche dal fatto che gli israeliani sono fatti un conto e dire: noi non abbiamo contromisure nei confronti di questa evoluzione, come non ce l'ha nessuno, lo vediamo in Ucraina. Dobbiamo colpirli prima che raggiunga la maturità questa evoluzione, cioè quindi prima che iniziano a produrne di più, prima che gli operatori diventano addestrati, prima che migliorano le testate, eccetera, eccetera. Detto questo, poi è sempre un gioco un po', non dico a perdere, ma è sempre un gioco si dice, diciamo, in maniera molto truce, che Israele, quando fa le guerre, pota le erbacce. Quando si potano le erbacce, si fa manutenzione, tra virgolette, del campo, ma tu sai già che le erbacce ricresceranno nel corso di tempo nemmeno così grande, no?
Sì, forse il tema del tempo è quello decisivo e quello è che dà ancora più frustrazione agli israeliani dal punto di vista israeliano, perché è verissimo quello che si dice, cioè Israele penso che non abbia nemmeno la velleità di pensare che le operazioni di questi anni avrebbero fatto terminare i conflitti medio orientali, ovviamente nessuno lo pensava, però forse sperava, e questo è forse il grande fallimento strategico dei conflitti degli ultimi 3 anni, che il colpo dato a tutte queste varie proxy dell'Iran, in fin dei conti, quindi Hamas, Hezbollah, ma poi anche gli Houthi in Yemen, insomma ci sono tante delle organizzazioni, fosse tale da non poter più minacciare Israele per molti anni. Invece non è stato così, vediamo che la situazione non è questa, lo vediamo molto plasticamente adesso in Libano, ma lo vedremo probabilmente nel breve periodo anche a Gaza. Insomma, il fallimento di Israele è stato questo, credo, dal punto di vista strategico. Non so se sei d'accordo.
Sì, diciamo questo. Secondo me il problema è che in tutti questi contesti Israele non ha mai avuto una scelta particolare, nel senso che determinate cose, come ad esempio, non so, imporre sofferenze tremende sui civili, è un qualcosa per cui che Israele non ha mai provato a limitare, mettiamola così. Al contempo, però, la scelta strategica sul reagire contro Hamas dopo il 7 ottobre, sull'attaccare Hezbollah, sull'attaccare l'Iran, erano cose a cui, anche volendo, anche un governo pacifista in Israele non si sarebbe mai potuto sottrarre, no? Quindi combattere non è una scelta per Israele, è un qualcosa che devono fare per forza, poi sulle modalità appunto è un altro discorso, eppure nonostante debbano combattere per forza è difficile immaginare che abbiano poi le capacità per trasformare successi tattici, perché militarmente sono più preparati e sono fortissimi, in un risultato politico che sia accettabile, no? Cioè, questo invito un po' tutti gli ascoltatori a fare questo esercizio, no? È possibile immaginare oggi un Medio Oriente in cui c'è una situazione di tranquillità per Israele? Immaginare in termini realistici, non in termini... Secondo me neanche a 50 anni nel futuro è possibile immaginare una cosa del genere.
Beh, direi che è molto difficile pensarlo, e ovviamente dal 2023 a oggi, se mai fosse stato possibile pensarlo prima, e probabilmente non lo era neanche prima, dal 2023 a oggi è chiaro che sono stati posti dei semi, perché i conflitti e la tensione duri per moltissimo tempo, questo purtroppo è inevitabile. E questo forse è anche il fallimento politico, oltre che strategico, di cui parlavamo prima, di Israele, nel senso che ha completamente dilapidato, ma all'ennesima potenza, il capitale politico che aveva dopo l'aggressione subita nel 7 ottobre. Quindi, insomma, è chiaro che oggi Israele è una sorta di stato paria nel mondo, in cui è minacciato da tantissimi attori, per cui insomma, la situazione non è certo migliore né per Israele né per i suoi vicini dal punto di vista strategico, militare, ma anche politico.
E con questo esercizio di immaginazione che vi invito davvero a fare, vi salutiamo. Io ringrazio Rodolfo, grazie Rodolfo.
Grazie a voi, grazie a tutti.
E ci vediamo presto per un'altra puntata del podcast di Aliseo.
Questo è un podcast di Aliseo, testata giornalistica diretta da Francesco Dalmazio Casini. Scritto dagli analisti della redazione di Aliseo, la post-produzione è a cura di Michele Ditto.